Sono estremamente felice nel Signore di aver spezzato il pane con voi, bevuto dal calice questa mattina in presenza dopo molto tempo, alcuni mesi. Questo mi ha rallegrato grandemente. E, piacendo al Signore, vorrei condividere con voi un messaggio dalle Scritture, andare avanti col tema dal titolo Fatti ad immagine e somiglianza di Dio. È la seconda parte. Rileggiamo assieme dal libro della Genesi, dal primo capitolo, versetto 26 a 28, quindi Genesi capitolo 1, versetti da 26 a 28. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse, e Dio disse loro: crescete e moltiplicate, e riempite la terra, e rendetevela soggetta. Dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Amen. L'altra volta abbiamo cominciato a toccare, potremmo solo toccarlo, la grandezza di questo passaggio meraviglioso della parola di Dio. Siamo fatti a immagine e somiglianza del Creatore, di colui che ci ha fatti, che ci ha voluti e ci ha desiderati. L'uomo, abbiamo visto, è un pensiero di Dio. L'uomo è una scelta di Dio. L'essere umano è un progetto di Dio. Questo significa che non è una casualità. Non è frutto di qualcosa misterioso, ancestrale dell'universo, ma è un progetto di Dio. Noi tutti siamo il progetto di Dio, non siamo una casualità, non siamo qui per caso, non siamo semplicemente il mescuglio di due cellule, che poi ci sono moltiplicate e siamo quello che vediamo, ma siamo il progetto di Dio. Noi siamo una scelta di Dio. Questa scelta, come abbiamo visto, è stata fatta nell'eternità, prima della fondazione del mondo, ci dice la parola del Signore. Noi siamo stati nel pensiero del Signore. È vero, non lo capiamo. Ci possiamo sforzare, ma non lo capiamo. Non arriviamo fino in fondo, poiché difficilmente la nostra mente arriva a comprendere l'Eterno. L'Eterno come Dio, ma l'Eterno come l'eternità, cioè che è al di fuori della dimensione temporale. Però dobbiamo credere a questa parola. È importante che noi la crediamo, che siamo il progetto del Signore, non un colpo di fortuna, nemmeno un piano B. Mi è andata male con gli angeli, rimedio con l'uomo. Assolutamente. Non è così. Noi siamo da Dio, nella mente di Dio, fino dall'eternità. Questo l'abbiamo visto chiaramente nella Scrittura. Progetto uomo contiene la donna. Il progetto umanità contiene la donna. L'abbiamo visto nella sua parola. Neppure la donna è un'improvvisata divina. Neppure una donna è una reazione a un capriccio di Adamo. Ma era nella mente di Dio. Li creò, maschio e femmina. La donna è a immagine di Dio, poiché dice lo creò ad immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Nella differenza dei ruoli, questa parola ci dice, la donna ha pari dignità. Nella differenza dei ruoli, la donna ha pari dignità, perché è immagine e somiglianza di Dio. E questo è fondamentale. Cominciamo a vedere, non lo vedremo oggi, lo vedremo la prossima volta quando cominceremo a parlare del peccato, come l'ingresso del peccato abbia stravolto e devastato il pensiero di Dio. Ma dobbiamo partire di qui per vedere qual è il danno che ha fatto il peccato e qual era la necessità affinché il Signore mandasse suo figlio. Perché non era qualcosa da aggiustare, era qualcosa da rimediare totalmente. Noi non abbiamo bisogno di una pezza, non abbiamo bisogno, come noi mettiamo nelle nostre camicie, nelle nostre maglie. Mi ricordo quando ero ragazzo che soprattutto ai ragazzini piace scivolare, strisciare, buttarsi con le ginocchia per terra e si strappavano i pantaloni e le nostre nonne ci mettevano le toppe o le nostre mamme. Noi non abbiamo bisogno di una toppa, abbiamo bisogno di Gesù Cristo. Gesù Cristo non è una toppa. Io faccio ogni cosa nuova, dice il Signore. E questo è meraviglioso, perché il peccato è stato qualcosa di tremendo, è qualcosa di tremendo nel mondo, e lo vediamo, noi ne vediamo gli effetti, ma mettiamoci nei panni del Creatore. Non possiamo, perché il Creatore è immenso. Il peccato aveva bisogno di un rimedio, che poi vedremo, se vorrà il Signore. Quindi anche la donna è nel pensiero di Dio, lo è sempre stato. È Dio che ha deciso per la donna. Quando dice nel versetto 18 al capitolo 2, l'Eterno e Dio disse. C'è un'affermazione di Dio. Qual è l'affermazione di Dio? Non è bene. Lo ha detto Dio. Non è bene che l'uomo sia solo. Gli farò, per mia scelta, per mia decisione, un aiuto che gli sia convenevole. E questo è fondamentale. Fondamentale per capire, per rientrare nel pensiero di Dio e per rimanere all'interno di ciò che Dio ha pensato, stravolto dall'uomo e dal peccato. Allora il pensiero di Dio non è mutato a valle di ciò che viene definita la caduta nel peccato. Il pensiero di Dio non è mutato. Dio ci aveva creato a sua immagine e a sua somiglianza, affinché noi gli somigliassimo, come i nostri figli ci somigliano. Dio ci ha creato, e questo è molto più in piccolo, affinché noi gli somigliassimo, affinché noi, presentando il suo carattere, cioè quello che lui ci ha dato, i suoi attributi, non ci ha dato tutto, a volte ci ha dato in maniera limitata, noi conosciamo ma non siamo onniscienti, noi abbiamo potere ma non siamo onnipotenti, ma perché noi conosciamo è perché siamo a somiglianza di Dio, perché lui ci ha fatti come lui e ci ha fatti per conoscerlo. Ci ha fatti così affinché noi potessimo conoscerlo nel suo piano, affinché noi gli somigliassimo. Il peccato non ha stravolto, non ha cambiato il suo piano. Il peccato non ha cambiato il piano di Dio. E questo mi rallegra. Mi rallegra, perché il piano di Dio è eterno. Il peccato è venuto nel tempo, ma il piano di Dio è eterno. E questo è meraviglioso, il nostro Dio. Creati per glorificare Dio. Come la creazione, al di fuori dell'uomo, ogni cosa è stata fatta affinché Dio avesse gloria dal creato, l'uomo è stato creato per glorificare Dio, fatto a sua immagine per glorificare Dio, il Creatore. E Dio ci ha dato delle caratteristiche per questo, affinché noi potessimo somigliargli: l'intelligenza, la volontà, la capacità di relazionarci. Ci avete mai pensato, noi abbiamo la capacità di avere relazione con gli altri, con Dio e con gli altri? Perché ce l'abbiamo? Perché noi possiamo avere relazione gli uni gli altri? Perché stamattina abbiamo potuto salutarci? Perché stamattina abbiamo, come diceva il nostro fratello anziano Giorgio, abbiamo potuto salutarci con la luce negli occhi? Perché in noi dimora lo Spirito Santo, certamente, altrimenti non avremmo potuto farlo. Ma perché c'è l'immagine del Creatore. Vedremo tra un attimo che è sempre stato un Dio di relazione, anche prima di creare l'uomo. Questo è meraviglioso. È stupendo. È stupendo. Noi avremmo dovuto imparare dalla relazione col Creatore, con colui che ci ha fatti, ad avere relazione gli uni con gli altri, ad avere relazione con la donna, ad avere relazione con gli animali e a dominare sulla terra. Perché il Signore ha detto chiaramente: io ti do il dominio. E dominio non è una parola leggera. Io ti permetto che tu sottometta quello che io ho fatto. Perché? Perché tu sei fatto a mia immagine e somiglianza. Tu sei, ti do della dignità come uomo, come colui che è stato fatto a mia immagine. Ma il peccato ha fatto sì, nonostante, forse lo vedremo più avanti, non abbiamo perduto questa immagine totalmente, ma abbiamo perduto la gloria di Dio. E ora tutto quello che noi facciamo senza Dio, devastiamo tutto. Devastiamo le relazioni. Devastiamo qualsiasi tipo e lo devastiamo, lo viviamo in maniera scorretta davanti a Dio. Devastiamo la nostra relazione con mogli, figli e con coloro che ci stanno intorno, senza Dio. Devastiamo le relazioni con gli animali, poiché non sappiamo vivere con gli animali come Dio ci ha comandato di vivere. Ma ne viviamo una deviazione, anche questo. Devastiamo tutto senza il Signore. Ma Dio non ha perso, non ha abbandonato il suo piano, quello di essere simili a Lui. Per mezzo del tuo spirito, fratelli e sorelle, noi siamo trasformati di gloria in gloria ad immagine di colui che ci ha creato. Capite? Il nostro Dio non ne ha rinunciato nel suo piano eterno, ma ci ha recuperati. Ci ha recuperati. E sapere che il piano di Dio va a compimento. Dio ha recuperato la cosa più devastante che fosse successa nella creazione, poiché noi tutti meritavamo di morire causa al peccato. Dio lo ha recuperato. Ma se viviamo con questa rivelazione, come noi potremmo guardare le cose che ci accadono intorno con occhi diversi? Il piano di Dio non è andato a monte col peccato dell'uomo, perché Dio ci ha dato il suo figliuolo. Come egli non recupererà tutto quello che noi vediamo? A volte i nostri occhi sono talmente bassi e talmente oscurati da quello che vediamo che dimentichiamo che nel cielo colui che regna è ancora sul trono. Sul trono c'è Dio. In Apocalisse al capitolo 4 c'è un trono nel cielo. C'è un trono nel cielo, non è vuoto il trono, c'è seduto il nostro Creatore e accanto al Creatore c'è colui che è degno di aprire il libro e di rompere i suggelli. Ma sia benedetto il Signore, che ci dia, che mi dia di vedere la verità, che mi dia di vedere le cose come stanno realmente. Nel cielo c'è un trono dove Dio è seduto ed egli regna oggi, ieri e per sempre. Nel macro e nel micro, nel grande e nel piccolo, c'è un Dio che regna. Se poi pensiamo che Lui ci ha pensati avanti alla fondazione del mondo, quando non c'era traccia, non c'era nessuna traccia, ma neanche di nostro padre, di nostra madre, neanche del nostro più antico, neanche del nostro più antico antenato, Adamo, non c'era ancora traccia. Dio nella sua mente, nell'eternità, aveva in mente ogni cosa. Ma questo è il nostro Signore, è questo che noi chiamiamo Dio, colui che sa ogni cosa, colui che ha le mani su ogni cosa, colui che non ha abbandonato la terra, non l'ha abbandonata la sua creazione, geme ed è in travaglio, ma la riscatterà, perché la creazione aspetta la redenzione dei figli di Dio. L'aspetta, aspetta finalmente la redenzione dei suoi figliuoli, che hanno sottoposto tutto quello che vedete alla vanità, poiché il loro dominio, Dio ci aveva dato il dominio, noi abbiamo sottoposto tutto alla vanità. Quando vediamo una pianta che si ammala, e le vediamo forate, no? Le forano per fargli delle siringhe, poi ci mettono il numero, e ogni tanto c'è qualche pianta che muore. Cos'ha? Ha preso, non sono un esperto di questa scienza, ha preso un batterio, non lo so, ed è morta. Vediamo gli animali che a un certo punto, che cos'hanno? La mucca è impazzita, mucca pazza, e muoiono. Vediamo gli uomini, anche con la testimonianza del nostro fratello, che si ammalano. E questo è il peccato, ma Dio non ha dimenticato l'uomo. Non ci ha dimenticati, non ci dimentica, che meraviglia il Signore. E allora l'uomo avrebbe dovuto imparare da Dio a relazionarsi. Dio si è fidato dell'uomo, tra virgolette, ci ha dato ogni cosa, sottometti, perché se hai mie immagini, io ti do la signoria, ti do autorità, come io sono signore e ho autorità, perché queste cose le ho fatte tutte io, tu che sei a mia immagine, io ti do autorità e ti faccio signore del creato. Ma che meraviglia il nostro Dio. Davide, riflettendo su queste cose, scrive nel Salmo 8, che prendiamo, un testo che probabilmente rammentiamo, se non a memoria, nei suoi capi più importanti. Davide pensa alla creazione, pensa a tutto quello che vede e dice: quando io considero i tuoi cieli, dice Davide, Salmo 8, versetto 3, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte. Che cos'è l'uomo? Che cos'è l'uomo che tu ne abbia memoria? E il figliol dell'uomo che tu te ne prenda cura? Che cos'è l'uomo di fronte ai cieli, alle stelle, alla luna che tu hai disposte? Altrove è scritto, tu le conti, ce le abbiamo a casa, e le chiami per nome, ogni stella. Eppure, tu l'hai fatto di poco minor di Dio. Guardate che dignità che Dio ha dato all'essere umano. E l'hai coronato di gloria e di onore. Questo è un passo che viene riferito anche nel libro degli Ebrei, che ci ha letto Daniel poco tempo fa, al Signore. Tu l'hai fatto signoreggiare sulle opere delle tue mani, dice questo Salmo. Hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Questo è tanto più vero per Cristo, quando che gli è stato dato di essere innalzato al di sopra dei cieli e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome e ogni cosa è sotto i suoi piedi. Però anche per l'uomo, guardate, c'è un'immagine dell'uomo messo nella creazione e Dio gli ha posto ogni cosa sotto i piedi. Pecore, buoi, tutti quanti, ed anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, quello che percorre i sentieri dei mari. Ebbene, questo è ciò che il Signore ha fatto per noi. E tuttora abbiamo questo privilegio, perché non abbiamo perduto l'immagine di Dio. Non abbiamo perduto l'immagine di Dio. Lo dice Genesi 5, lo dice Genesi 9, leggeremo la prossima volta. Ma abbiamo perduto la gloria di Dio. La gloria di Dio. E pensate, noi che siamo stati fatti per glorificare il Creatore, Romani 3:23 ci dà questa notizia. Tutti abbiamo peccato e sono privi della gloria, siamo privi della gloria di Dio. Pensate il peccato dove ci porta. Ci porta a sconvolgere completamente lo scopo per cui siamo stati creati, glorificare il Creatore. Ma grazie siano rese a Dio che in Gesù Cristo noi siamo trasformati di, guardate cosa succede, nuovamente, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore. Il Signore torna a operare nella nostra vita per mezzo del suo Spirito, ad immagine di colui che ci ha creati. Il piano di Dio non è mutato, non è mutato per la sua grazia, perché Dio è grazioso, Dio è grazioso, ci ha fatto grazia. E questo è meraviglioso. La Scrittura ci mostra il corso della storia, ci mostra i suoi scopi eterni, ci mostra lunghi anni delle conseguenze del peccato, ma ci mostra anche che c'è un Dio, come dicevo prima, che regnava, regna e regnerà per sempre. Regnerà per sempre. E questo è meraviglioso. Questo ci permette di avere occhi diversi quando guardiamo il telegiornale, quando guardiamo fuori dalla porta, quando purtroppo il nostro cuore si addolora per qualcosa che è accaduto a noi o a qualcun altro. C'è un Dio nel cielo che regna. E quello stesso Dio dimora in me per mezzo del suo Spirito. Che meraviglia! Lo Spirito di Dio, cioè Dio stesso, dimora in me, dimora in voi. Ci abbiamo fatto l'abitudine forse a questa rivelazione, però pensate a cosa significa che Dio viene a dimorare in noi. Completamente sbandati, perché noi eravamo sbandati, morti nei falli e nei nostri peccati. Egli ci ha vivificati in Cristo ed è venuto a dimorare in noi. Voi siete il Tempio, noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Siamo il Tempio di Dio. Cioè siamo il Tempio di Dio. Ma che meraviglia! Allora per quello che il Signore dirà, se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui. È meraviglioso l'opera di Dio, è meraviglioso questo piano che ci riporta, per riportarci a sua immagine, per adempiere lo scopo per cui siamo stati creati. Ed Efesini ci dice qualcosa di più, che col suo Spirito noi possiamo finalmente tornare a glorificarlo, a dare la gloria a Dio, perché Egli è degno. Noi siamo, dice la Scrittura, siamo stati trasportati nel regno del suo amato figliuolo, dice la parola di Dio, affinché proclamiamo le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre. Dalle tenebre ci ha chiamati tutti, non c'era nessuno di noi che non era nelle tenebre. Nessuno! Siamo nati tenebra, dice Paolo in 5:8, Efesini 5:8. Voi eravate tenebra. Io ero tenebra. Ma ora siete luce nel Signore. E questo è meraviglioso. Il piano di Dio, creati per glorificare, creati per, come dicevo stamattina con la sorella, tu sei una luce in quella casa, creata per fare luce a coloro che quelli che sono in casa, perché una lampada non si mette sotto un secchio, ma si mette sul candeliere affinché faccia luce a tutti quelli che sono in casa. Noi siamo stati creati per essere luce, perché Dio è luce, dice la parola del Signore. Io sono la luce che illumina ogni uomo. Ed è meraviglioso quando noi, con la grazia di Dio, poveri, incapaci e totalmente incapaci di fare alcunché senza Dio, viene lo Spirito Santo, il nostro viso si illumina, i nostri occhi si illumina, smettiamo di parlare di porcherie, ma parliamo di Gesù Cristo. È una cosa meravigliosa, straordinaria, di coloro che sono fatti a immagine di Dio, e Dio ci fa la grazia, perché di grazia si tratta, di venire, di illuminare la nostra vita, perché Lui è la luce che illumina ogni uomo. E questo è meraviglioso, è fantastico. All'inizio dei tempi l'uomo e la donna erano in un giardino, ce l'ha letto anche il nostro fratello stamattina, con il loro Dio, e sono stati ingannati, sedotti, come vedremo la prossima volta. Ma il piano di Dio non è mutato. Alla fine troviamo di nuovo gli uomini, i suoi figli, in una città dorata che scende dal cielo, preparata da Dio per loro. Dio ha sempre desiderato, ci ha desiderati da sempre. Il peccato non ha distrutto il piano di Dio, perché il piano di Dio è eterno e Lui ci ha amati da sempre e ci amerà per sempre. Ma che meraviglia! E là ci sarà la gloria di Dio, dell'agnello. Apocalisse 22, da 1 a 5, là ci sarà la gloria di Dio e dell'agnello. Che meraviglia! In Eden c'era l'albero della vita, in Apocalisse c'è l'albero della vita, e c'è colui che è la vita, cioè Gesù Cristo. Sarà con noi, e noi saremo con Lui, per sempre. La vita, colui per mezzo del quale sono stati creati i mondi, dice Ebrei, sarà con noi, desidererà essere con noi. Li ho acquistati io, Padre, per te, li ho comprati. Sono miei e ora sono anche tuoi, perché tutto quello che è mio è tuo e quello che è tuo è mio. Ma è meraviglioso. Ma cos'è tutto questo rispetto a rivelazioni così eccelse e così meravigliose, che danno gioia alle anime nostre e ci fanno avere gli occhi luminosi, ci fanno guardare come l'apostolo Paolo a un certo punto: fratelli, se siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra, perché là c'è Cristo seduto alla destra di Dio, là. Ma un giorno tornerà qua per regnare. E guardate, il Signore ha voluto darci, ci ha dato la terra si è sottomessa, e guardate cosa succede a un certo punto quando tornerà il Signore: i Suoi santi regneranno con Lui. Che dignità, fratelli! Regneremo con Cristo! Con Cristo, con il Re dei Re! Regneremo con Lui! Ma che dignità! Ma che meraviglia! Chi è che ti ha eletto? Sono stato eletto, mi hanno dato ben 55% di share nei voti. A me mi ha eletto Gesù Cristo, sono stato eletto sin dalla fondazione del mondo, mi ha eletto il Signore. Ma che meraviglia quando siamo riconosciuti da Dio, è una meraviglia. Paolo dirà a un certo punto: a me poco importa di essere riconosciuto dagli uomini o approvato dagli uomini, a me importa essere approvato da Dio. È una meraviglia. Ah, va l'orologio, mi sembrava fermo. Per voi, non tanto per me. È una meraviglia la parola di Dio. Ieri ho avuto la grazia del Signore di poter avere qualche tempo per poter parlare della parola di Dio con un fratello. Ma quando noi parliamo della parola di Dio, noi parleremo del continuo della parola di Dio. Perché la parola di Dio è un'acqua, è l'acqua che disseta veramente la nostra ansia. È una meraviglia la parola del Signore. Quando noi ci incontriamo, no qui, ma anche quando al di fuori, godiamo di Dio e della Sua parola. Parliamo della parola di Dio, parliamo del Signore. Perché se noi godiamo di Cristo, in noi entrerà la parola, e la parola è Cristo. E allora noi ci trasformeremo in un luogo di fonti, come la Samaritana, che come ci dice sempre il nostro fratello Crescenzo, aveva bevuto da 5 mariti, ma aveva ancora sete. Ho ancora sete! E Gesù a un certo punto gli dice: hai sete? Se tu sapessi l'acqua che io ti posso dare, tu me ne chiederesti e non avresti mai più sete. Ma che meraviglia! Ma che meraviglia! Noi possiamo bere da 50.000 fonti. Bere. Ma avremo sempre sete! Sempre sete, perché l'anima nostra, fatta di immagine e somiglianza di Dio, ha sete del Creatore, di colui che ci ha fatti. Io ho sete di Cristo, tu hai sete di Cristo. Poi potremo ingannarci, abbiamo sete anche di altre cose. Ma la fonte primaria è Cristo. Se non beviamo da Cristo saremo perennemente insoddisfatti. Soddisfatti del lavoro. Ma quello lì prende 38,7 euro in più di me. Soddisfatti nella vita. Mia moglie è un disastro. Mio marito è un disastro. Soddisfatti in qualsiasi cosa che facciamo, perché abbiamo sete, ma quell'acqua lì ce l'ha Cristo per noi. Se noi beviamo, noi saremo un luogo di fonte. Allora potremo anche attraversare quella valle di Baca, quella valle arida, ma quando passa un figlio di Dio, e questo mi fa riflettere su me stesso, anche la valle arida diventa un luogo di fonti. E potrebbe capitare che noi ci troviamo in situazioni o attraversare valli aride. Le valli più aride di tutti sono i cuori degli uomini. Allora noi siamo portati ad andare, mentre attraversiamo, mentre vediamo quella valle arida, ma guarda che aridità che hai, ma fai proprio, sei inguardabile. No, non è così. Sapete chi fa così? Il diavolo, che continuamente accusa. Ma i figli di Dio trasformano una valle d'arida in un luogo di fonti, parlando della sua parola, portando Cristo. Il Consolatore trova strada, trova spazio attraverso di noi, perché noi ci annichiliamo e parla Dio. E questo è meraviglioso. L'albero della vita. È meraviglioso. In Efesini, al capitolo 1, versetto 7, è scritto: poiché in Lui noi abbiamo la redenzione. Non lo vediamo oggi in dettaglio. Mediante il suo sangue, la rimissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, della quale egli è stato abbondante in verso noi. Dio è abbondante verso noi. I figli di Dio sono abbondanti. Abbondano. Perché in loro c'è colui che ha abbondanza, colui che ama abbondare. Quando Gesù dice: sono venuto a darvi un po' di vita, no, sono venuto per darvi la vita esuberante, cioè piena, completa. Non sono venuto a darvi un quartino di vita o un ottavo di vita, per darvi una vita esuberante, completa. Ed è meraviglioso. Della quale egli è stato abbondante in verso noi, dandoci ogni sorta di sapienza e intelligenza, noi che non capivamo niente, che siamo nati morti nei falli e nei peccati, incapaci di vedere le cose di Dio, incapaci di vedere la grazia di Dio. Dio ci dà sapienza e intelligenza, talché che a un certo punto Giacomo scrive: chi non ha sapienza? La chieda. Ma è meraviglioso. Recentemente mi è capitato di chiedere sapienza un paio di volte su un paio di questioni. Quando noi chiediamo sapienza, avviene prima un altro processo. Quale? Comprendiamo di non capire niente. Perché chi è che chiede sapienza? Chi comprende che non è sapiente. Se no, il mio mestiere? Tuttologo. Cosa fai nella vita? So tutto. Sono un tuttologo. Mi occupo di tutto. Invece noi non sappiamo niente, tanto più delle cose di Dio. C'è la grazia di Dio che desidera rivelarsi in noi, non viene e noi la desideriamo. Signore, io non capisco niente. Cosa faccio? Mi metto qui 2, 3, 4, 5, 6 ore a leggere la tua parola, ma se tu non mi dici qualcosa, io sono un povero mentecatto. Sono un mentecatto! E non è come se balbettassi, no? Non so dire niente. Anzi, offendo la tua gloria. Perché la tua parola è questa è la tua parola. Io posso solo se viene il tuo spirito e mi sussurra qualche pensiero, qualche parola che viene dal cielo e non dalla terra. Perché voi non avete bisogno di terra. Io non ho bisogno di terra, ma ho bisogno di Gesù Cristo e del suo spirito. Perché della terra ne siamo, cioè, è come uno scavatore che tutti i giorni ci randella addosso delle tonnellate di terra. Guardiamo fuori, vediamo terra, ci mettiamo davanti al parallelepipedo, vediamo della terra. Terra, ovunque, terra. Non facciamo fatica a trovare qualcosa dalla terra, ma noi abbiamo bisogno di ciò che scende dal cielo, dell'acqua, come vediamo nell'Apocalisse, che sgorga purissima dal trono di Dio. E quell'acqua è la sua parola. Ed è meravigliosa la sua parola. Che bella la parola. Ed è meraviglioso. Guardate, andiamo avanti con Efesini. E qua c'è un gusto questa parola. Sentite, sentite. Col farci conoscere il mistero della sua volontà, cioè Dio ci ha dato sapienza e intelligenza per farci conoscere il mistero della sua volontà, mistero che è stato nascosto fino da prima della fondazione del mondo, in Dio, è stato nascosto in Dio. Ne vediamo l'embrione nell'Antico Testamento, ma questa rivelazione che è stata data per la grazia di Dio al nostro fratello e apostolo Paolo è meravigliosa. Aveva già in prima in se stesso formato, guardate, Dio aveva già formato prima in se stesso e lo ha tradotto, e questa è una caratteristica di Dio, e lo fa sempre, lo ha tradotto in atto nella pienezza dei tempi. C'è un tempo che Dio sa in cui Lui traduce il suo pensiero in atto, lo mette in pratica. Ed è nella pienezza dei tempi. Quando Dio fa qualcosa, la fa nella pienezza dei tempi. Ci saranno, Pietro a un certo punto, ci sono alcuni che dicono continuamente, ma dov'è Dio? Ma dov'è? Perché tutto sta andando avanti a scatafascio, sino dall'inizio. Lui ha detto che avrebbe messo a posto le cose, invece. Allora Paolo dice, ma tu uomo, come ti permetti? Come ti permetti? Di dire al vasaio come deve formare i suoi vasi. E in Pietro dirà, l'uomo non ha capito niente, in Pietro dirà, lui è paziente. Tu dici che ritarda, Dio dice che è paziente, perché non vuole che nessuno si perda. Allora qua c'è sempre una visione umana e una visione di Dio. Dio arriva, Gesù tornerà. Gesù ritorna, state tranquilli, nella pienezza dei tempi però. Tant'è che a un certo punto in Matteo 24 dice, non sta a voi investigare queste cose, perché nemmeno il figlio sa l'ora, ma soltanto che il padre si è riservato per la sua gloria, ma soltanto il padre. E questo è meraviglioso. C'è una pienezza di tempi che Dio si aspetta. E guardate, che consiste, guardate questo piano meraviglioso, non di 2000, 3000, 3500, 4000, avanti la fondazione del mondo, nell'eternità, per tradurre la pienezza nei tempi, che consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli, quanto quelle che sono sopra la terra. Ma che meraviglia, Signore! E noi siamo stati fatti per Lui. C'è un passaggio nella Scrittura che mi piace moltissimo, ed è in Colossesi. Cito spesso perché mi piace, mi dà gioia, mi fa capire quanto Dio sia grande rispetto a me. Ed è meraviglioso. Colossesi 1, versetto 13. Dice, egli ci ha riscattati dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. dice il Signore, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. Vedremo più avanti. Il quale è l'immagine dell'invisibile Dio. Guardate, il Figlio è l'immagine dell'invisibile Dio. Ebrei dice che è splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza. Il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui, cioè in Cristo, sono state create tutte le cose. Giovanni ci dice che senza di Lei, cioè senza la parola, neppure una delle cose fatte è stata fatta, dice l'apostolo Giovanni. In Lui sono state create tutte le cose, tutto è stato creato per mezzo di Gesù Cristo, per mezzo del Figlio di Dio, tutte le cose, tutte, nei cieli, sulla terra e sottoterra, tutto è stato creato per mezzo di Gesù Cristo. Le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutto è stato creato in Cristo. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, quindi abbiamo già detto in Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui. Noi siamo stati creati in Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui. Cioè la nostra esistenza è in vista di Gesù Cristo, in vista di Lui, in attesa della sua beata apparizione, al suo ritorno. Ma che meraviglia! E il piano di Dio, egli è immagine di Dio, immagine, splendore della sua essenza, splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza. E noi abbiamo Dio, il Cristo, il suo Spirito, dimorante in noi, affinché il piano iniziale di Dio, essere la sua immagine, fosse ripristinato. Non si poteva fare senza la grazia di Dio. Noi verremo e faremo dimora presso di voi, perché io e il Padre siamo uno. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, lo Spirito della gloria, lo Spirito di santità, a dimorante in voi. Ecco che succede ciò che Dio aveva pianificato da sempre. Noi siamo, torniamo a immagine. La gloria di Dio ci ridà la gloria che abbiamo perduto. E questo è meraviglioso. E infatti la Scrittura dice che là saremo, quando il Signore, ora non abbiamo la nostra completa redenzione, perché il nostro corpo ancora è qui, ma dice la parola di Dio in 1 Corinzi 15:49, come avete portato l'immagine del terrestre. Guardate cosa succede, anzi lo leggiamo, questo testo meraviglioso che cisella il piano di Dio in maniera meravigliosa. Guardate cosa dice il Signore qua, stupendo, versetto, possiamo leggere dal 48, qual è il terreno, tali sono anche i terreni, e qual è il celeste, tali sono anche i celesti, dice la Scrittura. Guardate il piano di Dio, guardate l'immagine di Dio, che non è stata perduta, che il Signore non ha detto al peccato, ma il suo piano eterno già pensava a questo, ed è qualcosa di straordinario. Come abbiamo portato l'immagine del terreno, così porteremo anche l'immagine del celeste. E Dio adempirà, completerà la nostra redenzione, e noi saremo completamente riscattati. Il nostro corpo sarà glorificato e non ci sarà malattia, non ci sarà miseria. In Eden non c'era il peccato, non c'era nessun cosa nefanda prima che Adamo peccasse. Alla fine del tempo, là nella città di Dio, non ci sarà nessuna cosa orrenda, non ci sarà peccato, e finalmente torneremo alla presenza di Dio, così come siamo stati creati per essere, alla presenza di Dio, alla sua presenza. E questo è meraviglioso. La parola di Dio dice in 1 Giovanni 3, Sappiamo, versetto 2, che quando Egli sarà manifestato, saremo simili. Guardate come torna. Simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza si purifica, come Egli è puro. E questo è meraviglioso, è straordinario. Ci sarebbe un altro punto, che però mi richiede un po' di tempo, quindi non so se cominciarlo. Anzi, direi di no, perché altrimenti dopo andiamo troppo avanti. Ve lo butto lì, oggi ci pensiamo. Questo è molto importante per fare il passo successivo, quindi per vedere quello che abbiamo provato di vedere nella Scrittura insieme, meditare, umiliandoci davanti alla Sua parola, è che il piano di Dio è cominciato dall'eternità per l'eternità e non è mutato in relazione a quello che è accaduto nei secoli. Il piano di Dio è eterno e va fino all'eternità, poiché Dio è eterno. Ma c'è un altro punto importante, prima di accedere al peccato, a parlare del peccato e vedere cosa successe nell'Eden, con queste cose che abbiamo messo come fondamento, è questo. Dio non ha bisogno dell'uomo. Questo è molto importante. Dio non ha bisogno dell'uomo, cioè, né tantomeno della sua creazione. Cosa vuol dire questo? Che Dio non dipende dall'uomo, è indipendente dall'uomo. Mi spiego meglio per non essere frainteso. Ora, Dio ama tutti le sue creature, Dio ama Dio si rallegra nei suoi figli, Dio gioisce nei suoi figlioli, ma non dipende da noi. A volte potremmo pensare che noi in qualche modo cambiamo il Signore. Se noi siamo fedeli, cambiamo Dio. Se noi adoriamo il Signore, portiamo qualcosa in più al Signore. Ma la parola di Dio ci dice chiaramente che Dio è lo stesso. Non cambia. Ieri, oggi, in eterno. Questo è molto importante, perché ci fa capire che Dio non dipende da noi. Ma c'è un altro punto importante, che noi dipendiamo da Lui. E questo è importante per la questione peccato, che non è ancora arrivata, ma vedremo tra la prossima volta, se vorrà il Signore. Il principio del peccato è infrangere questa dipendenza. Se noi possiamo solo pensare di apportare qualcosa in più o di dare qualcosa a Dio, o possiamo pensare di poterci svincolare in qualche modo da Dio, questo è il principio del peccato. E lo vedremo. Colui che lo ha iniziato il peccato, abbiamo visto quando abbiamo visto gli angeli, abbiamo parlato di Lucifero, l'angelo di luce, da colui che aveva le ali distese, come dice la parola di Dio, ha fatto un pensiero. Io salirò. Cioè, io mi svincolerò da Dio. Ogni pensiero che viene nella nostra mente, palese o nascosto, che ci fa dire o pensare che noi possiamo in qualche modo svincolarci dal Signore, è un peccato. È la radice del peccato in noi. Svincolarmi alla sua volontà, svincolare da ciò che è veramente buono, svincolare dai suoi pensieri, è il principio del peccato. Noi siamo stati creati con dignità, e l'abbiamo visto e rivisto nella parola, ma siamo dipendenti dal Creatore. Questo significa che tutto ciò che noi riceviamo e tutta l'opera che Dio ha fatto è per grazia. È per grazia. Laddove noi introduciamo qualcosa che non dipende da Dio, allora introduciamo qualcosa di meritorio. E questo fa decadere la grazia di Dio. Questo è molto, molto importante. Una volta, anni fa, vi faccio un paio di esempi, e così ve lo potete rifletterci a casa. Anni fa, parlando con una persona riguardo alla creazione, ero credente da non molto, molto tempo, avevo conosciuto il Signore per la sua grazia. Questa persona, evidentemente giovane, fresca di catechismo, mi disse, mi chiesi perché Dio ha creato l'uomo. E mi rispose, poiché si sentiva solo. Questo è falso. È falso. Dio non ha e non aveva bisogno, in questo senso, dell'essere umano. Dio non ha bisogno dell'essere umano. Noi dipendiamo invece da Lui. Noi abbiamo bisogno per vivere in tutto e per tutto della provvidenza e della grazia di Dio. E questo è molto importante. Laddove decade questo, in qualche ambito della nostra vita, quella è la radice del peccato. Poter pensare di stare al di fuori delle dipendenze divine, in ogni cosa. È il peccato, la radice del peccato. Il peccato nasce da lì. Lo vedremo meglio la prossima volta, però cominciamo a pensarci. E questo è meraviglioso. E leggo solo un testo, per non lasciare sulle mie parole, ma lasciare questo sulla parola di Dio, nel Libro degli Atti, un testo che abbiamo letto diverse volte e che ogni volta ci dà una parola, ci dà, come dicevamo questa mattina con Anna, quando parlavamo della parola di Dio, ogni volta una parola ci dà un messaggio più profondo e la profondità della parola di Dio è interminabile. Guardate cosa dice questo testo. Paolo parla con gli ateniesi all'Areopago e dice: Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Ateniesi, io vedo che voi in ogni cosa siete anche quasi troppo religiosi, poiché passando e considerando gli oggetti del vostro culto ho trovato anche un altare sul quale c'era scritto al Dio sconosciuto. E oggi siamo pieni, adesso non voglio, siamo pieni di queste cose, non di dei sconosciuti, ma di venerazioni e cose del genere, di persone anche. Ciò dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. Guardate cosa dice questo testo. L'Iddio che ha fatto il mondo, tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da opera di mano. Guardate cosa dice qua. E non è servito da mani di uomini, come se avesse bisogno di cosa alcuna. Dio non ha bisogno del nostro servizio, ma siamo noi che abbiamo bisogno di servirlo. Dio non ha bisogno del nostro servizio, ma siamo noi che abbiamo bisogno di servirlo, di riconoscere la nostra dipendenza da Dio. Dio non ha bisogno, guardate cosa dice dopo, Egli dà, è Lui che dà a tutti. Mi piaceva moltissimo, adesso oggi non facciamo in tempo di leggere Prima Cronache 17, anche il testo che leggeva il fratello questa mattina. Davide dopo, in Prima Cronaca 17, voleva costruire una casa, in Prima Cronaca 29, mi pare che abbia letto il fratello, dice: sei tu che dai, io posso semplicemente renderti quello che tu mi hai dato. Che meraviglia! Egli che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Non è Dio che ha bisogno di noi, siamo noi che abbiamo bisogno di Lui. E questo è meraviglioso. Non è servito dalle mani degli uomini. Vedi, Signore? Vedi? Hai visto come ti servo? Aspetta che metto anche, mi addrizzo, mi metto in posizione per rendere la... Visto come ti servo, ti ho servito, Signore. Questo non è ciò che Dio vuole da noi. Questo è poter dire, vedi, Signore, se non ci fossi io, qua va tutto a scatafascio. E invece mi piace dire, se non ci fosse Dio colui che vive in eterno. Noi saremmo a scatafascio se non ci fosse colui che cammina in mezzo alle chiese, colui che tiene il candelabro fisso al suo posto, colui che ci benedice, colui che ci mette le sue mani, colui che ci tiene nella sua mano e dice: nessuno ti può rapire perché sei nella mia mano. Noi saremmo a scatafascio, ce ne andremo rotolando per terra, ma la grazia di Dio ci tiene in piedi. Dio non ha bisogno, ma si compiace nell'amarci. E questo è meraviglioso. Hai visto? Hai visto Dio cosa ha fatto per te? Che inganno. Noi non siamo qui per appuntarci delle stelline di merito nella giacca, come fanno i generali. Quando arrivano i generali, hai visto? Qua c'è una riga di quadratini che non ho nemmeno capito quale sia il senso, ma c'è un quadratini, simboli, medagliette. No, sarà il Signore che ci darà la remunerazione al suo tempo, perché dice: coloro che ne avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle del cielo. A me interessa quello, la remunerazione di Dio al suo momento, perché Lui mi dirà: questo è costruito sul fondamento, questa è paglia. A me interessa il Signore ed è meraviglioso. Il nostro servizio è dire: Signore, tu che dai a tutti il fiato e la vita e ogni altra cosa, tu che mi hai dato, mi hai tratto fuori dal pantano fangoso, tu che mi hai vivificato, tu che mi hai sigillato col tuo spirito, tu che mi hai salvato, mi dai il privilegio di poterti servire. Io sono servizio del re dei re. Che privilegio. E questo è il servizio, è il principio del giusto servizio contro invece il peccato. Laddove decade questo è il svincolarsi dalla dipendenza di Dio, è il principio del peccato. E questo stamattina, chiudo con questo, questa stamattina mi dava una gran gioia. Non ci sono arrivato, lo vedremo la prossima volta, se vorrà il Signore, se no lo vedremo nell'eternità. Mi dava una gran gioia sapere che Dio è indipendente da me. Perché? Perché riflettevo che Dio mi ha amato, non perché per interesse, poiché Lui potesse raccogliere qualcosa da me, ma mi ha amato in maniera disinteressata. E questo è l'amore, questo è il vero amore. Come dice 1 Corinzi 13:5, l'amore non cerca il proprio interesse, e questo è Dio. Siccome io non potevo, dirà anche Giobbe, cosa posso dare per ripagare Dio che Egli non mi abbia dato? Questo è il vero amore. Noi siamo amati del vero amore. Non perché Dio non ha mandato il suo figlio perché noi potessimo poi dare a lui. Perché lui non cambia. Se avesse bisogno di qualcosa, non verrebbe. Adesso sai che ho bisogno di una cosa? La terra è mia, dice il Signore. Tutto quello che tu vedi è mio. Non lo chiedo a te se ho fame. Ma io ti amo veramente. Ti ho amato perché desideravo amarti. Ho mandato mio figlio perché ti ho amato davvero. Senza interesse. Non c'è interesse in me. Ti amo perché amo te. Amo te, dice il Signore. E questo mi rallegra. Io amo te per colui che tu sei. Senza interesse. Io ti amo. Che il Signore ci benedica.
Amen. Alessio.
Sì?
Aspettami. Sì. Prego, fare una preghiera per la situazione di
sì.
Pietro. Sì, per la sua malattia, ma per il messaggio che sta portando questo fatto, che l'ha appena accennato.
Ok.
Un risveglio della famiglia.
Signore, io sono una nullità totale, Signore. Sono proprio nulla, Signore. mi permetto di alzare la mia voce, Signore, e piegare le mie ginocchia in favore del mio fratello Pietro. E mio fratello, Giovanni nell'Apocalisse ha detto vostro fratello, perciò vuol dire che è importante riconoscere e sapere che tu sei nostro padre, sei mio padre come sei il padre di mio fratello Pietro. Perciò, Signore, noi tutti come Chiesa, come corpo, osiamo alzare le nostre mani verso di te, Signore. Alziamo le mani al cielo, laddove c'è colui che vive, laddove c'è il trono della tua santità, davanti a Gesù Cristo, il nostro intercessore. Noi alziamo le nostre mani, Signore, e ti preghiamo per il nostro fratello. Ti prego, Signore, per la sua condizione che sta vivendo. Certamente, Signore, ha dolore, però ti ringrazio perché, come dicevo ieri col fratello quando parlavo con Giuseppe, nei suoi occhi c'è la luce del tuo volto, Signore. Nei tuoi occhi c'è dei suoi occhi c'è la tua gloria, Signore. E ti ringrazio per questo. Ti prego, Signore, con tutto il cuore che tu lo sostenga. Ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù Cristo, che sia fatta la tua volontà e che sia santificato il tuo nome e che venga il tuo regno, Signore. Ti preghiamo, Signore, nel mio cuore c'è il primo desiderio, Signore, quello più alto, è che tu lo guarisca, Signore, in Cristo Gesù. Però capisco, Signore, che il pensiero maggiore che ho è che sia fatta la tua volontà, Signore. C'è un piano di tuo che io non capisco perché sono limitato, Signore, ma c'è un piano, Signore, nella sua casa, c'è un piano nella sua famiglia, Signore, c'è un piano attorno a lui, un piano altissimo, Signore, più alto di me, come la terra, i cieli, come i cieli sono al di sopra della terra, così sono le tue vie, al di sopra delle nostre vie. Perciò, Signore, io ti prego, Signore, per il fratello, che tu lo benedica. La Chiesa chiama la benedizione sopra il nostro fratello Pietro Fiore. Sia benedizione sopra Pietro, Signore. Ti preghiamo di benedirlo spirito, anima e corpo, Signore. Totalmente, poiché tu sei il Dio di tutte le cose. Tu hai formato il suo corpo, tu lo puoi sanare in un secondo. Basta la tua parola. Hai detto, basta una parola e tu sarai guarito. Perciò, Signore, noi sappiamo questo e sappiamo il tuo piano. Benedicilo, Signore. Ti prego per sua moglie, Signore, che lui spesso ci dice e ce la cita. Ti preghiamo, Signore, per Raffaele, suo figlio. Ti preghiamo per Tina. Ti preghiamo per la sua famiglia, affinché da questo dolore ci possano essere delle conversioni. Amen. Ci possano essere dei cuori strappati dalle tenebre. Amen. Ci possa essere salvezza. Io so che nel cuore di Pietro il desiderio primario è che la sua famiglia si ravveda e che vi sia salvezza per loro, Signore. Amen. Noi lottiamo con lui, noi lottiamo con lui davanti al trono della grazia. Amen. Sia benedetto il tuo nome, grazie Signore, grazie perché ci concedi di intercedere gli uni per gli altri. Grazie, Cristo Gesù.
Amen. Amen.